Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Einaudi nel 2022, Il popolo delle scimmie. Scritti sul fascismo. Raccoglie testi di Antonio Gramsci, dedicati alla genesi, al consolidamento e al significato storico del fascismo italiano. Non è quindi un saggio unitario, scritto a posteriori, ma un'antologia che attraversa momenti diversi della sua elaborazione, articoli politici e giornalistici degli anni dell'ascesa fascista, insieme a riflessioni maturate nella prigionia dei Quaderni del carcere. L'arco temporale coperto va, nelle indicazioni editoriali, dal 1917 al 1935. La raccolta permette di seguire un'analisi che rifiuta sia la riduzione del fascismo a semplice violenza di strada, sia l'idea di un episodio eccezionale e isolato. Per Gramsci, il regime va letto entro la crisi dello Stato liberale, i conflitti tra le classi sociali e le trasformazioni del capitalismo. L'introduzione di Marco Revelli offre inoltre una guida interpretativa utile a collocare testi nati in circostanze molto differenti. Il volume ha dunque insieme valore storico-documentario e valore teorico-politico. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il fascismo come prodotto della crisi dello Stato liberale. Uno dei nuclei più rilevanti della raccolta è l'interpretazione del fascismo come esito di una crisi che precede la dittatura e coinvolge le istituzioni liberali, le classi dirigenti e il rapporto fra Stato e società. Gramsci non presenta il fascismo come un corpo estraneo calato improvvisamente nella storia italiana, né cerca piuttosto le condizioni di possibilità, nella debolezza delle forme rappresentative, nell'incapacità delle elite liberali di governare i conflitti sociali del dopoguerra e nelle alleanze costruite in funzione antisocialista. Questo spostamento di prospettiva è decisivo. Se ci si limita a osservare i simboli, le squadre o la retorica, si rischia di cogliere soltanto la superficie del fenomeno. L'analisi gramsciana domanda invece quali interessi, paure e vuoti di direzione politica rendano praticabile l'ascesa di un movimento autoritario. La raccolta mostra pertanto come la violenza fascista possa acquisire efficacia politica quando viene tollerata, normalizzata o incorporata da apparati e gruppi che ritengono di poterne ricavare vantaggi. Non si tratta di una spiegazione monocausale. La crisi istituzionale si intreccia con quella economica e sociale. Il guadagno intellettuale del volume consiste proprio nel collegare l'erosione delle garanzie liberali a rapporti di forza concreti, anziché descriverla come un semplice cedimento morale o come un incidente della storia nazionale. Secondo, la piccola borghesia e il significato polemico del popolo delle scimmie. Il titolo deriva da un articolo pubblicato su L'Ordine Nuovo nel 1921 e rinvia alla lettura gramsciana della piccola borghesia nel passaggio dalla crisi parlamentare alla violenza politica. L'espressione è apertamente polemica e va compresa nel linguaggio politico dell'epoca, non assunta come una categoria neutra o sociologicamente esaustiva. Ciò che interessa Gramsci è il ruolo di gruppi sociali intermedi colpiti da insicurezza, perdita di prestigio e disorientamento, soggetti che non si riconoscono stabilmente né nel grande capitale né nel movimento operaio e che possono essere mobilitati in chiave nazionalista e antisocialista. La sua tesi non è che il fascismo sia soltanto una rivolta della piccola borghesia. Piuttosto, questa componente può fornire energie, linguaggi e pratiche di violenza a un progetto che trova poi connessioni con poteri economici e istituzionali più forti. Il passaggio è importante perché evita due semplificazioni opposte attribuire tutto a un'elite che manipola passivamente la società, oppure ridurre il fascismo a un moto spontaneo delle masse. Nei testi raccolti, l'instabilità della piccola borghesia diventa un indicatore della più ampia frattura dell'ordine liberale. Leggere oggi questa analisi richiede anche cautela. Le categorie gramsciane appartengono a un preciso quadro marxista e storico, ma restano utili per interrogare il nesso tra declassamento, rappresentanza politica e mobilitazione autoritaria. Terzo, violenza privata, legalizzazione del potere e costruzione della dittatura. La raccolta consente di seguire il passaggio da una violenza organizzata, ma inizialmente esterna alla legalità statale, alla progressiva. Fascistizzazione delle istituzioni, per Gramsci. Le aggressioni squadriste e la repressione contro organizzazioni operaie e contadine non sono dettagli marginali, né meri eccessi di militanti sono. Strumenti che modificano concretamente i rapporti di forza nella società. Quando la violenza privata sostituisce o condiziona l'autorità della legge, la crisi non riguarda soltanto l'ordine pubblico. Investe il principio stesso di cittadinanza eguale e la capacità dello Stato di agire secondo regole generali. Il punto analitico è che il fascismo non conquista il potere esclusivamente attraverso un colpo di mano. La sua affermazione implica anche processi di legittimazione. Compromesso e adattamento settori dello Stato e delle classi dominanti possono considerarlo, almeno inizialmente, un mezzo per ristabilire il controllo sociale. Da qui deriva una lezione storica precisa. L'autoritarismo può crescere, combinando coercizione aperta, passività istituzionale e trasformazione graduale delle norme. I testi di Gramsci aiutano quindi a distinguere tra l'apparato spettacolare del movimento fascista e i meccanismi che ne rendono duratura la presa. Questo non autorizza facili analogie con il presente, ma invita a osservare come la riduzione degli spazi di libertà avvenga spesso attraverso passaggi successivi, non soltanto con una rottura istantanea e totale. Quarto, classi dirigenti, capitalismo e modernizzazione fordista. Un tratto distintivo degli scritti selezionati è il rifiuto di separare la storia politica del fascismo dalle trasformazioni del capitalismo. Il regime viene interpretato anche in rapporto agli interessi industriali e agrari, ai problemi della produzione e dello scambio, alle politiche economiche e alle nuove forme di organizzazione del lavoro. In questa prospettiva, il fascismo non è descritto come una reazione puramente antimoderna, nostalgica o irrazionale. Può invece combinare retoriche tradizionaliste, nazionalismo e disciplina sociale, con esigenze di modernizzazione economica e amministrativa. Il riferimento ai processi fordisti, presente nell'orizzonte dei testi carcerari, è essenziale. Gramsci osserva che la razionalizzazione produttiva modifica il lavoro, la vita sociale e le forme del comando, senza essere automaticamente emancipatrice. La tecnica e l'efficienza non costituiscono dunque criteri politici neutrali. Dipendono dai rapporti di potere entro cui vengono impiegate. Questa chiave di lettura rende la raccolta più complessa di una cronaca dell'avvento mussoliniano. Il fascismo appare come una risposta reazionaria a crisi reali, capace di offrire ordine e coordinamento dall'alto, mentre restringe l'autonomia politica e sociale delle classi subalterne. Il limite da tenere presente è l'esplicito impianto marxista dell'autore. Esso privilegia l'analisi di classe e non esaurisce tutte le dimensioni del consenso fascista. Ma proprio tale coerenza rende visibili connessioni economiche, spesso marginalizzate nei resoconti esclusivamente istituzionali. Infine, dalla diagnosi immediata ai quaderni, un pensiero che cambia scala. Il valore specifico di questa antologia risiede anche nella sua struttura temporale. Accostando scritti dell'emergenza politica agli appunti dei quaderni del carcere, il volume mostra un pensiero che non rimane identico a se stesso. Marie elabora le proprie domande alla luce della sconfitta del movimento operaio e dell'esperienza della dittatura. Nei primi interventi prevale l'urgenza di capire un fenomeno in formazione. Bisogna identificarne le basi sociali, le alleanze e il pericolo immediato. Nelle riflessioni carcerarie, l'orizzonte diventa più ampio e più mediato. Acquistano rilievo i temi dell'egemonia, della direzione culturale, degli intellettuali, dello Stato e delle forme attraverso cui il potere ottiene obbedienza, oltre la coercizione diretta. Non è corretto ridurre Gramsci a un autore che avrebbe semplicemente previsto il futuro. La forza dei testi sta nella capacità di analizzare processi in corso e di correggere l'angolo visuale quando le circostanze storiche cambiano. L'introduzione di Marco Revelli, ampia secondo le informazioni disponibili, può aiutare il lettore a orientarsi tra questi diversi livelli. Per una lettura rigorosa, occorre inoltre non estrarre formule celebri dal loro contesto termini come egemonia. Crisi e classe hanno qui un significato storicamente situato. Il libro è più utile quando viene affrontato come percorso di ricerca politica, non come repertorio di slogan applicabili meccanicamente a ogni forma contemporanea di autoritarismo. In conclusione, il popolo delle scimmie è consigliabile a chi studia la storia italiana del Novecento, il fascismo. Il pensiero di Gramsci o la crisi delle istituzioni rappresentative può essere particolarmente utile a studenti, insegnanti e lettori di storia politica che desiderino confrontarsi con fonti primarie. Ma non è una lettura introduttiva del tutto semplice il lessico marxista. La distanza storica e la natura frammentaria di molti testi richiedono attenzione. L'introduzione di Marco Revelli svolge perciò una funzione importante di orientamento, soprattutto per chi non possiede già familiarità con le categorie gramsciane. Il beneficio principale non consiste nel trovare una formula definitiva sul fascismo, bensì nell'acquisire un metodo di analisi. Gramsci costringe a collegare la violenza politica alle crisi sociali, gli interessi economici alle scelte istituzionali, la coercizione alla ricerca del consenso e la modernizzazione alle forme del dominio, rispetto a molte sintesi storiche sul regime. Il volume si distingue perché fa leggere il fascismo attraverso una voce contemporanea al suo sorgere e, nello stesso tempo, attraverso le riflessioni successive di un prigioniero politico che ne indaga la struttura più profonda. Non offre l'imparzialità distaccata di una monografia storiografica, espone con chiarezza una posizione comunista e marxista, che il lettore può discutere criticamente. Proprio questa trasparenza, unita alla densità dei testi e alla loro scansione nel tempo, rende la raccolta un documento intellettuale di rilievo. È un libro da leggere storicamente, senza analogie automatiche, ma anche senza trattare il fascismo come una vicenda completamente separata dai problemi della società moderna. Se vuoi supportare Antonio Gramsci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.